giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Come vi ho anticipato nella prima trasmissione, in questa seconda trasmissione parliamo di sette e parliamo di cacciatori di sette. Prima però di parlare di questo, vi ricordo che venerdì 16 novembre ci ritroviamo tutti quanti al dibattito Toglierci dal centro del mondo. Con questo dibattito praticamente entriamo nel mondo sociale umano, cioè l'apprendista stregone si costruisce anche all'interno del mondo sociale, non solo all'interno dell'essere natura. Bene, l'appuntamento giorno 16 novembre 2001, via Montello 66, vi ricordo che via Montello è la statale che da Bassano porta da Marostica porta Bassano, via Montello 66 Marostica. L'appuntamento è alle ore 20:15, dalle 20:15 fino alle 20:40 aspettiamo e poi ci avviamo verso la sala del dibattito. Vi ricordo che i nostri dibattiti è sempre liberi e gli ingressi sono liberi e gratuiti, insomma non esiste impegni, non esiste niente. Bon, allora vi aspetto il 16 novembre alle ore 20:15 con il dibattito Togliersi dal centro del mondo. È il dodicesimo dibattito del crogiolo dello stregone o la via occidentale della conoscenza proprio del paganesimo politeista. Bene, allora, come vi ho anticipato nella prima trasmissione, stasera parliamo di sette, di cacciatori di sette, questi disgraziati delinquenti figli di buona donna, il cui unico scopo è quello di impedire alle persone di sviluppare il loro pensiero, di manifestare le loro idee, di dire quello che loro pensano. Sapete che grosse organizzazioni che si spacciano per studiosi, in realtà per studiosi, sono veri e propri delinquenti, sono il CIRS, a seconda del GRIS, a seconda delle varie unificazioni che poi ci sono state, c'è appunto anche il CESNUR che scrive anche l'enciclopedia sulle sette religiose, e poi ci sono un po' di gente tipo Cosco, tipo Radoani, tipo Aris, tipo, che si pittano di essere conoscenti di sette, ma in realtà non sanno assolutamente niente, ma non fanno altro che proiettare le loro idee un po' balzane, un po' idiote, su quello che sono le sette. In realtà in Italia abbiamo una sola setta, ma setta nel senso reale del termine, cioè quell'organizzazione che manifesta una verità e attraverso quella verità separa gli esseri umani dalla società in cui vivono, ed è il cattolicesimo. I principi religiosi del cattolicesimo sono in assoluto contrasto con la nostra Costituzione e pertanto i cattolici possono essere tranquillamente definiti una setta, anche se essendo molto forti, essendo la setta maggioritaria del paese, chiaramente hanno un peso diverso da quelli che possa avere, non so, tipo i bambini di Satana, tipo i testimoni di Geova, tipo i musulmani, che in fondo sono sette minoritarie, diciamo così, anche se di alcune non possiamo parlare di sette. Per esempio i bambini di Satana non possono essere considerati una setta, perché vi ripeto, i bambini di Satana non hanno una verità e non separano gli esseri umani dal contesto sociale in cui vivono, mentre i cattolici lo fanno. Esistono dei parametri per definire che cos'è o cosa non è una setta. Uno di questi parametri è appunto la distinzione fra l'organizzazione religiosa, l'organizzazione interna religiosa e il sistema sociale. Fra tutti i cacciatori di sette ce n'è uno che è particolarmente allucinante, cioè particolarmente fuori di testa, letteralmente. Cioè, penso che sia uno dei cacciatori di sette che, o studiosi di sette, chiamateli come volete, poi alla fin fine, che è riuscito addirittura a trovare dei gruppi religiosi delle sette che nemmeno i più grossi sono riusciti a identificare. Ci sono dei problemi? Fate una prova. E allora c'è una prova da parte del presidente, una prova tecnica di trasmissione. Va bene, dammelo pure qua, allora, grazie. Comunque si tratta di uno dei peggiori cacciatori di sette che esistono in questo paese. Bene, sto personaggio, ve lo dirò dopo chi è, comunque si chiama Costa di cognome, e io conosco un Costa abbastanza importante, diciamo così. Bene, questo miserabile è riuscito praticamente a trovare delle sette, dei gruppi religiosi che nemmeno gente come Introvigne, nemmeno gente come il Gris di Bologna alle dipendenze di Biffi è riuscito a identificare. Questo personaggio ha fatto una relazione sui gruppi, le sette che ha scoperto, e adesso ve ne darò atto, cioè per capire insomma che razza di personaggio è questo. Vi ricordo che si chiama Enzo Costa questo personaggio. Bene, una delle sette che ha scoperto sono i poveri sfigati di Dio. Nella relazione che lui ha fatto dice che ai poveri sfigati di Dio il profeta non promise la vita eterna ma una sopravvivenza di media durata, e per loro è già abbastanza. Penso che questa setta l'abbia trovata nella periferia di Milano o la periferia di Roma. Un'altra setta che ha scoperto è quella dei fondamentalisti del Pandan. Questa setta credo che l'abbia scoperta alle sfilate di Valentino o alle sfilate di Missoni. È una setta, sono una comunità religiosa piuttosto pericolosa definita. Non solo praticano una rigorosa corrispondenza cromatica tra cravatta e calzini, non solo seguono ciecamente i precetti del profeta Mao Cheminetto sulla sacralità delle pochette, non solo sottopongono alla fustigazione pubblica i membri della setta macchiatesi del peccato di abbigliamento scompagnato, quel che è più grave è che essi ricorrono a qualsiasi mezzo per imporre al mondo la loro fede. Non si contano gli assalti di Pasdaran, suicidi in completo blu ai danni di passanti innocenti vestiti casual, i sabotaggi dei ponteggi su cui erano sospesi onesti lavoratori edili in canottiera e Technicolor, gli ordigni esplosivi collocati sui pullman di pensionati americani in vacanza sul litorale adriatico con camicie hawaiane, bermuda fluorescenti, calzettoni a righe verdi e arancioni e mocassini marron, i falliti attentati nei confronti della regina Elisabetta, di Moira Orfei e di Vanna Marchi, per non dire della vita d'inferno a cui è costretto il celebre scrittore anglo-lucano Namlas Eidsur, ripetutamente minacciato di morte perché autore di un'opera considerata blasfema dai fondamentalisti del Pandan, i versetti daltonici. Non si possono compiere crimini efferati nel nome di una banalità come la tinta degli indumenti. È incredibile, spaventoso, quasi quanto il fatto che li si possano compiere nel nome di una grandiosità come Dio. E questa setta credo che l'abbia scoperta il nostro amico Costa fra gli stilisti di Milano, di cui probabilmente si dice che ci sia dentro anche Valentino, Missoni e Christian Dior, ma si dice naturalmente. Un'altra setta scoperta da Costa, che poi bisognerebbe vedere anche i contatti che riesce ad avere con queste sette religiose che gli danno così tanta fiducia e che permettono a Costa di fare le sue relazioni contro le sette, è un gruppo particolare che si chiamano i Miracolosi Gaudiosi. Pensate che, secondo la relazione di Costa, questi credono nei miracoli. Raccontano che un giorno un fedele, raccolto in preghiera insieme a migliaia di altri individui, radunatisi per assistere all'acrimazione torrenziale di una statuina in alabastro raffigurante la mamma della divinità, si mise a gridare: «Ma come potete credere a simili stupidaggini? Come potete pensare che una cosa così grande come il soprannaturale si manifesti con i sintomi della congiuntivite di una scultura che tra l'altro è un obbrobrio stilistico?» La folla a quel punto lo applaudì e prese a pensare che l'esistenza di Dio, che non può essere provata con ridicoli giochetti di prestigio per un pubblico boccalone, e questo per i miracolosi gaudiosi fu un miracolo straordinario. E questa relazione Costa credo che l'abbia avuta proprio parlando direttamente con questo gruppo religioso dei miracolosi gaudiosi. Un'altra relazione di Costa è di un'altra organizzazione religiosa. Credo che vivino in alta montagna queste, ed è l'organizzazione religiosa dei glaciali. Dalla relazione che fa Costa sui glaciali, dice: i glaciali pensano che dopo la morte l'anima raggiunga un posto freddissimo, battuto da venti gelidi, tempestato da pioggia e neve grandine. La loro fede si basa su prove induttive e la più importante è quella di Yosef. Si tratta di un uomo che dopo essere caduto da un albero fu portato in ospedale, dove rimase per 3 giorni in uno stato di morte apparente. I miscredenti imputano il fatto allo spiffero di una finestra rotta. Fatto sta che quando si destò dal coma aveva la polmonite. E questo per i glaciali è stato un grande, grande miracolo e una prova dell'esistenza della vita dopo la morte. E Costa ha trovato anche un'altra setta religiosa, un altro gruppo religioso. È abbastanza strano, diciamo, questo. Sono personaggi molto sintetici nelle loro espressioni e ha avuto un rapporto con loro, un rapporto epistolare, e gli adoratori, questi personaggi che sono gli adoratori della Sacra Smentita, si sono limitati a mandargli un fax dicendo: negano categoricamente di esistere. E qua Costa naturalmente ha dovuto prendere atto di questo. Un'altra organizzazione scoperta, un'altra organizzazione religiosa, un'altra setta scoperta dal Costa, sono Beati Fedeli dell'Etere. E ha dovuto indagare per parecchi anni su questi personaggi, finché alla fine ha tirato delle conclusioni e nel suo rapporto scrive: secondo i Beati Fedeli dell'Etere, prima o poi Dio invierà suo figlio sulla terra per salvare l'umanità dal peccato. Inutile informarli che l'evento si è già verificato 2000 anni fa. Risponderanno che la TV non ha mostrato immagini del fatto, quindi per loro non esiste. E andiamo ancora avanti sulle scoperte del nostro amico Costa, perché effettivamente è un personaggio che non ha nessun rispetto per quella che è la privacy, per quello che è il sentimento religioso delle persone, e nei suoi rapporti non ha esitato a mettere in chiaro ciò che le persone credevano, ciò che le persone amavano e ciò che le persone desideravano. E anche questo gruppo che ha scoperto, purtroppo fa anche lui parte di quello che è la sua relazione. Questo gruppo nuovo è dei quieti discreti. Se vi convertite al culto dei quieti discreti, confessatevi pure, ma evitate di informare il sacerdote delle vostre prodezze ginnico-erotiche con la vostra amante scandinava o della vostra relazione sadomasochista con il vostro salumiere di fiducia. Silenzio, tuonerebbe indignato il vostro confessore. Il Signore lo è a tutti gli effetti. Che gli frega delle vostre performance genitali? Se proprio non volete fare a meno di raccontarle, iscrivetevi al dopolavoro di Playboy. Un'altra setta, un altro gruppo settario, sempre definito sempre in questo modo, scoperto appunto dal grande lavoro del Costa, è un gruppo religioso molto particolare ed è un gruppo religioso degli sgolosi. Naturalmente nessuno ne aveva mai avuto sentore di questo, finché il Costa non li ha scoperti ed è riuscito a farsi anche da una buona relazione di quello che loro praticano, di quelle che sono le loro fedi e le loro pratiche religiose. Ebbene, il Costa ci dice: la religione degli sgolosi si basa sull'osservanza rigorosa dei comportamenti e dei precetti di Sgol, un profeta vissuto oltre 3000 anni fa e del quale non si hanno notizie certe e documentate. Si narra che Sgol fosse magro come un fuscello e che un giorno radunò uomini, donne, vecchi e bambini e disse loro: mangiate solo lo stretto necessario per sopravvivere e andrete in paradiso. Per i seguaci di Sgol, i gastronomi sono il demonio, i cuochi i suoi strumenti malefici, i menù elenchi dei peccati più turpi e biasimevoli, e mezza porzione di pâté de foie gras porta tritti all'inferno. Un tempo gli sgolosi erano assai numerosi, oggi sono molto meno, soprattutto dopo lo scisma di una setta che sta raccogliendo tantissimi adepti. Eppure anch'essa pretende la rigorosa osservanza degli insegnamenti del profeta. La differenza è che gli eretici si chiamano Gol, e Gol era obeso. Per venerarlo, i golosi si riuniscono due volte al giorno in rinomatissimi ristoranti a 5 stelle. E anche questi sono stati individuati dal Costa, e anche questi sono stati debitamente segnalati all'autorità giudiziaria. Infatti la Digos li sta tenendo sotto controllo, perché non si sa mai se un impeto di golosità possono fare danno o possono fare qualche eccesso, e naturalmente vanno severamente controllati, esattamente come i devoti profanatori lessicali. È un altro gruppo religioso, probabilmente trovati fra i bocciati del liceo classico, e che hanno una religione, una fede e una pratica molto molto particolare. Infatti ci dice il Costa: la fede dei devoti profanatori lessicali è forte e sincera. Essi credono fermamente in Dio, che però chiamano capufficio celeste, e avversano convintamente il diavolo, che però chiamano attaccabrighe cornuto. Non nutrono dubbi sulla veridicità dei miracoli, che però chiamano effetti speciali soprannaturali, e vivono nel timore del peccato, che però chiamano fallo contro di prima, quello mortale, e fallo contro di seconda, quello veniale. A sentirli parlare viene difficile cogliere il profondo afflatto religioso che invece dimostrano nei loro comportamenti quotidiani. Per ore e ore recitano salmi e preghiere, che però chiamano attività autorizzata di lobbying spirituale. E il Costa non finisce di stupirsi, infatti credo che sia stato anche contattato dal Cesnur al fine di revisionare e di ricostruire la sua enciclopedia religiosa. Infatti tutte queste organizzazioni religiose, tutte queste sette, non sono state nemmeno elencate nell'enciclopedia italiana delle religioni. E quello che ha fatto stupire probabilmente anche gli altri cosiddetti cacciatori di sette è la scoperta da parte del Costa di un'altra setta religiosa. È una setta anche abbastanza strana. Li sentiamo anche qui in radio ogni tanto, a telefonare in radio per... Infatti sono esponenti di questa setta delle persone che si richiamano anche ad altre sette, probabilmente c'è una mescolanza continua. Ed è la setta degli scettici malfidati Bastian Contrari. Ci dice il Costa: la fallibilità della massima autorità religiosa è il dogma più importante degli scettici malfidati Bastian Contrari, che a seguito dei solenni pronunciamenti dell'APAP, questo è il nome del loro capo spirituale, praticano il divorzio, l'aborto, l'infedeltà coniugale e la contraccezione con qualsivoglia metodo ufficiale, astenendosi rigorosamente dallo ginoknaus, insomma tali e quali cattolici, solo un tantino meno ipocriti. e anche questi credo che siano sotto controllo da parte dell'autorità giudiziaria, perché non si sa bene dove si va a parare quando si incontrano delle persone che mettono al loro centro, pensate, la libertà dei comportamenti secondo le leggi. E certamente si tratta di bastian contrari. Un'altra setta che ci ha trovato il nostro Enzo Costa è il culto dei panealpanesi. I panealpanesi. Voi pensate solo il nome, cosa può farci pensare? Panealpanesi. Ebbene, il culto dei panealpanesi è fondato sul verbo di Panealpe, un profeta capace di parlare ai ricchi come agli umili, ai savi come ai dementi, ai dotti come agli ignoranti. Profeta, gli chiese un giorno un erudito, come si concilia l'idea di Dio con quella dell'ingiustizia per i giusti, del dolore per gli onesti, della sofferenza per gli innocenti? È semplice, rispose Panealpane. L'ente supremo è al di sopra di ogni contingenza storica, è puro spirito che supera le antinomie della materia, è idea perfetta ed eterna che trascende tutte le sostanze parziali e limitate. Profeta, gli domandò subito dopo un analfabeta che non aveva afferrato il concetto, com'è che mio zio pregava la mattina, dalla mattina alla sera ed è finito sotto un calesse? Mio fratello si confessava due volte al giorno dopo i pasti eppure è morto colpito in testa da una tegola, e io che non ho fatto male una mosca c'ho la lebbra, i calli e la sciatica? È semplice, rispose Panealpane. Dio c'è ma se ne frega. E con queste teorie naturalmente si possono fare molti adepti, tanto da mettere in crisi la stessa Chiesa Cattolica. E l'amico Costa è andato in giro, credo, per mezza Italia, fino a che ha riuscito a trovare anche alcuni gruppi di battisti. Però non è che sia riuscito a fare una grande relazione sulle loro attività. È riuscito a scoprire che però si dividono in tre parti. I battisti colpevolisti. Per i battisti colpevolisti, se uno finisce sulla croce, qualcosa sotto sotto ha fatto. I battisti ultragarantisti affermano: Giuda va considerato innocente fino a sentenza definitiva. E infine i battisti resisti: se un'entità superiore non si manifesta, non è detto che sia Dio, di sicuro è un mito della canzone. Bene, queste tre forme religiose di battisti stanno un po' imperversando. Credo che in America Latina il cristianesimo stia arretrando pesantemente davanti a questi personaggi. Però non è niente rispetto ai creativi del creatore. Anche questa setta, la setta dei creativi del creatore, è una setta in fortissima espansione. Infatti, secondo i creativi del creatore, la rivelazione non è generalista. Ce n'è una per ciascun target di fedeli. Dio è in ogni luogo, ma è cosa buona e giusta preannunciarlo con un promo. E preghiere e bestemmie sono in pratica la stessa cosa. Quel che conta è che si parli della divinità. Bene o male non importa, ma che se ne parli. Bene, questi creativi del creatore riescono anche a svilupparsi proprio in conseguenza a questo, perché non condannano a prioristicamente la bestemmia, l'importante è che se ne parli. Ma Costa è riuscito ad avere anche altri rapporti rapporti estremamente intensi con altri gruppi religiosi e le sue relazioni sono estremamente numerose e credo che si stiano accavallando sulla scrivania della polizia della Digos che si occupa di sette. Infatti le relazioni di Costa sono veramente incredibili, riescono a fare quello che centinaia e centinaia di cacciatori di sette presunti studiosi non sono mai riusciti a fare in anni ed anni di ricerche. Per esempio, gli sminuziosi letterali. Questo gruppo religioso è stato scoperto dal Costa, analizzato, studiato come gli altri, e dice che la fede degli sminuziosi letterali impone a molti di loro di praticare l'obiezione di coscienza in ambito professionale. Vi sono giornalisti credenti che raccontano raccapriccianti fatti di cronaca mantenendosi rigorosamente sul vago e omettendo sistematicamente ogni particolare. Stilisti timorati che disegnano abiti d'alta moda privi di qualsiasi rifinitura. Carrozzieri tradizionalisti che riverniciano le portiere delle automobili dandoci scrupolosamente di grosso. Cameraman, bacchettoni e fotografi bigotti che si astengono puntualmente dall'effettuare zoom e ingrandimenti. Gente che rischia il posto di lavoro pur di osservare la ben nota dottrina demonologica che recita: il diavolo si nasconde nei dettagli. Questa qui, lo ammetto, è una stupidaggine, ma si tratta di un dettaglio, ghigno diabolico. Naturalmente questa setta pseudo-satanista è anch'essa sotto controllo, stretto controllo da parte della Digos. Dopodiché, quando Costa finisce con i suoi rapporti, e non si sa bene come finisce con i suoi rapporti, penso che l'intera polizia italiana stia a controllare un numero infinito e incredibile di sette, pronte a qualsiasi cosa. Un'altra setta che Costa ha trovato sono i Giulivi della Lieta Novella, e anche questi vanno tenuti strettamente sotto controllo. Per i Giulivi della Lieta Novella l'apocalisse è imminente, per cui c'è anche la possibilità che si ammazzino. Molti segni premonitori l'annunciano: malattie endemiche, guerre, carestie, catastrofi naturali. Solo gli empi, gli stolti, i distratti e i miscredenti non colgono in questo succedersi di disgrazie un segnale della prossima fine, dice il loro maestro spirituale John Menagram. I suoi fedeli li credono ciecamente e attendono l'epilogo con serena rassegnazione. C'è invece chi non si dà pace macerandosi con dubbi angosciosi: chi sono io, un empio o un distratto, uno stolto o un miscredente, va chiedendosi Dio sempre più disperato. E naturalmente piovono le intercettazioni, piovono i pedinamenti, piovono i controlli ad uomo, come per i bei gioiosi della Buona Nuova. Anche i gioiosi della Buona Nuova sono sotto controllo sistematico, uomo a uomo. Infatti, per loro, l'apocalisse era imminente. Sarebbe giunta il 26 febbraio del 1992 alle ore 14:17. Poi, come avrete saputo, non è arrivata. Da qui lo scisma della setta. Alcuni, non credendo più alla fine del mondo, hanno aperto uno studio di commercialisti. Altri si ostinano a profetizzare la conclusione dei giorni e, nonostante la precedente errata profezia, acquistano consensi. Questo da quando hanno deciso di imputare il grave ritardo dell'Apocalisse a un dissesto delle ferrovie dello Stato. E naturalmente, per quanto riguarda i dissesti delle ferrovie dello Stato, c'è la polizia postale che sta indagando. Bene, un'altra setta trovata da Costa sono gli Sgranati. La religione degli sgranati ha un unico dogma: non mangiare il formaggio grana. Per il resto è alquanto libertaria. I suoi adepti possono pregare o non pregare, fornicare o non fornicare, confessarsi o non confessarsi, amare il prossimo o mandarlo a quel paese. L'importante è che non mangino il grana. Illusi antropologi hanno dedicato anni della loro esistenza a ricercare le motivazioni di un così oscuro precetto, ma non sono venuti a capo di nulla. Gli sgranati dal canto loro non se ne preoccupano. Non chiedetevi mai il perché delle cose, disse un giorno il fondatore della loro dottrina, il pastore Gavino Maronju, famoso tanto come predicatore quanto come produttore di un prelibatissimo pecorino. Naturalmente, per quanto riguarda il pecorino, c'è la polizia, i carabinieri dei NAS che stanno indagando sulla qualità del pecorino, ma questo sarebbe bene non dirlo troppo in giro, eh? Vediamo un attimino ancora le sette che ha trovati. Oh, eccoli qua. Un'altra setta che ha trovato Costa è un, non so dove l'abbia trovata, ma penso che sia stato al supermercato oppure alla macchina del caffè di qualche grossa industria, di qualche struttura impiegatizia. E li ha scoperti mentre stavano pregando gli adoratori di gossip. Gli adoratori di gossip non credo affatto che il loro Dio, come recita ufficialmente il libro sacro della lieta velina, sia un essere buono, perfetto e onnipotente. Sussurrano che sia un tipo con un caratteraccio, la forfora, il vizio del gioco, un matrimonio fallito alle spalle e una relazione clandestina piuttosto burrascosa. Diceria teologica, a sua volta contestata da quella che vuole il Supremo come un povero diavolo che non si lava i capelli rifugiandosi nel poker perché umiliato e tradito da donne senza scrupolo, avide di fama e denaro, frequentatrici del mondo dorato del jet set soprannaturale. C'è poi una sottosetta scismatica che, oltre a dubitare dell'onnipotenza di Dio, mormora insistentemente di una sua presunta impotenza, in ciò scontrandosi duramente coi cultori del bisbiglio dogmatico della paternità segreta di Dio, avvalorata da voci profetiche che prefigurerebbero un'imminente apparizione del figlio naturale su Buona Novella 2000, la Bibbia del pettegolezzo sui VIP divini. Come si vede, tra gli adoratori di gossip le divisioni abbondano. Su un punto però sono concordi: tutti quanti non credono nell'infallibilità del Papa, ma quello dei paparazzi, anche se su questi ultimi cominciano a circolare certe notizie. Costa si è messo alla caccia delle sette e non ha potuto fare a meno, perché quando cominci a scoprirne una, quando cominci a scoprire la seconda setta, la terza setta, e ti scopri tutto il marcio che c'è nel sistema sociale e che si nasconde sotto la crosta apparente di assoluta normalità, sei quasi indotto probabilmente a cercare e a cercare ancora per ripulire questo paese da queste sette che vogliono inquinarlo, che vogliono distruggere, che vogliono mettere in discussione quella che è la vera religione di tutte le persone. E allora è necessario organizzarsi ed agire affinché queste sette siano messe nell'impossibilità di manifestare se stesse. Perché se queste sette non vengono messe nell'impossibilità di manifestare se stesse, quella che è la vera religione è costretta a sua volta a riaffermare i propri principi e a giustificare i propri principi davanti alle sette. E le sette possono chiedere alla vera religione di questo paese di dimostrare le sue affermazioni anziché limitarsi a denunciarle come delle verità. Dio esiste, dimostralo. Ecco allora la necessità di distruggere le sette, perché le sette portano una variazione di pensiero ad una esternazione della propria soggettività sul mondo, portando il mondo a sua volta a concepire che esiste un proprio ragionamento personale per arrivare a definire il mondo, le cose, la propria religiosità. Le sette, l'insieme delle persone che pensano, sono la pluralità del messaggio, del pensiero, delle idee, delle concezioni. Dunque vanno sorvegliate, vanno distrutte, vanno annientate, vanno messe sui roghi. Per questo i cacciatori di sette devono individuarle, perché altrimenti la vera religione è costretta a manifestare i propri principi, a manifestare ciò che è e non ciò che vuole che gli altri credano che sia. Così i cacciatori di sette si mettono all'attacco, si mettono a sputtanare, a inveire, a diffamare, e sui tavoli della povera Digos, della povera polizia, si ammucchiano rapporti su queste sette che pretendono la libertà di pensiero in un paese in cui la vera religione non può bruciare le persone, poverina. Ecco, Costa, questo personaggio, si è messo alla caccia delle sette proprio per permettere alla vera religione di manifestare il suo pensiero, e ne ha scoperte di cotte e di crude, perché Costa è riuscito ad andare là dove il Cesnur, l'Aris, il Gris, il Cis, Biffi e tutta la sua marmaglia non osano andare, ed ha trovato per esempio la setta dei mistici enigmistici. Anche su questo ha dovuto fare un rapporto alla polizia ben dettagliato, eh? Però sintetizzando, diciamo che secondo i mistici enigmistici l'esistenza di Dio è un rebus facilmente risolvibile. Per avere fede basta trovare la differenza fra l'allettante eventualità di una vita ultraterrena e quella desolante di una vita che si conclude dopo la morte. Quanto all'Apocalisse, ritengono agevolmente spiegabile cosa si intende per fine dei giorni. A loro avviso è ni. E un'altra setta che ha scoperto il nostro amico Costa è i Pasdaran dell'Ossimoro. E per i Pasdaran dell'Ossimoro, dopo sapremo anche chi ha fatto gli attentati negli Stati Uniti, i Pasdaran dell'Ossimoro, pensate, i Pasdaran dell'Ossimoro, eh? I Pasdaran dell'Ossimoro, pregare è blasfemo, perché indice di una spiritualità materiale tipica di chi è mosso da un egoismo, da un egoistico altruismo fatto di devozione interessate, di oblazioni utilitaristiche, di elevazioni terra a terra. E se obiettate che vi sembrano argomentazioni contraddittorie, i Pasdaran dell'Ossimoro vi mandano all'inferno, un inferno naturalmente paradisiaco. E l'altra setta che ha segnalato appunto Costa è quella dei salutisti spiritualisti. Il Dio dei salutisti spiritualisti, più che un essere perfetto, è un essere in perfetta forma. Per loro il paradiso è un'immensa palestra ossigenata, dove si perdono chili superflui senza sudare. Il purgatorio, un'immensa palestra con l'aria condizionata, dove si perdono i chili superflui sudando. L'inferno, un'immensa palestra satura di gas inquinanti, dove più si suda e più si aumenta di peso e colesterolo. Una corrente teologica minoritaria ha una differente concezione dell'inferno. Rimane un'immensa palestra satura di gas inquinanti, dove più si suda e più aumentano peso e colesterolo, però è tappezzata di cartelli con su scritto vietato fumare. Sul fatto che questi teologi siano più indulgenti o più severi degli altri, il dibattito è aperto. E dal momento che Costa è uscito da quel dibattito con un occhio nero, non sappiamo cosa sia successo. È sempre Costa che ci racconta di un'altra setta. Un'altra setta che ha idee su Dio e sul demonio. Ed è la setta dei relativisti realisti. La setta dei relativisti realisti sanno benissimo che le loro idee di Dio e demonio, paradiso e inferno, bene e male, virtù e vizio, moralità e immoralità, buono, giusto e cattivo, buon gusto e cattivo gusto, calcio, spettacolo e catenaccio non sono assolute, ma dipendono da storia, cultura, tradizioni, condizioni meteorologiche, oltre che dall'umore del loro leader spirituale. Se fossimo nati nell'altro emisfero, la nostra fede sarebbe completamente diversa, premettono i ministri del culto prima di ogni loro sermone. Noi non possediamo la verità, ma una discreta verosomiglianza, aggiungono. Eppure i fedeli li ascoltano con rispetto e quasi sempre ne seguono insegnamenti, avvisi e precetti. Almeno, spiegano, vengono da gente che non si è montata la testa. E naturalmente col fatto che venne da gente che non si è montata la testa, anche questa setta sta avendo un grosso successo, adesioni, iscrizioni, oblazioni. Non gli hanno ancora riconosciuto l'8 per mille, però si propongono di riuscire a farsi riconoscere dallo Stato. È come i diofili ipercritici de sé. Con la creazione di Dio aveva firmato un capolavoro, ottima sceneggiatura, trama avvincente, fotografia poetica, immagini emozionanti, colonna sonora Uplenged di straordinario effetto, ma già l'opera seconda, L'uomo sulla terra, presentava personaggi stereotipati, psicologie sommarie e situazioni che rasentavano pericolosamente il kitsch, il serpente. La storia del figlio spedito dal cielo poi era una banalità terrificante, specialmente l'epilogo, gravato da un improbabile happy end consolatorio. Con le successive produzioni l'artista ha abbracciato una desolante poetica trash. Bene, i diofili ipercritici de sé è una setta che va molto di moda in America. Credo che abbiano appena rifatto il film E.T. e ai poliziotti, cioè l'hanno rifatto, l'hanno riprogrammato per computer, e i poliziotti hanno sostituito le armi con delle innocenti torce o telefonini. Vi ricordo che a quei tempi non c'erano i telefonini, al massimo c'erano delle radio portatili ricetrasmittenti. Pertanto la setta dei diofili ipercritici de sé ne ha parecchio ancora di materiale da mettere al fuoco. Un'altra setta che è sempre stata trovata da Costa è la setta di Fifuesimo. Il Fifuesimo si basa sulla fede di Fifu, un essere soprannaturale che si fece uomo e scese sulla terra per salvare l'umanità col suo sacrificio. Quando però venne il giorno del supplizio, Fifu ebbe una fifa pazzesca e se la diede a gambe, riuscendo a mettersi miracolosamente in salvo. Campò fino a 97 anni, quando morì per eccesso di colesterolo aggravato da un attacco fulminante di gota. Senza il suo sacrificio l'umanità non si salvò, ma i fifuisti lo adorano lo stesso. C'è chi non si spiega come sia possibile venerare una figura che ha molto dell'umano e pochissimo del divino. E i fifuisti ribattono: ma perché? Un tipo così terribilmente simpatico non è adorabile? Ebbene, anche questa setta religiosa sta avendo un grandissimo, grandissimo successo. Bene, vi leggerò un'altra setta di cui il nostro amico Costa ha fatto una relazione alla Polizia di Stato. Ed è la setta dei cultori dell'eterno ritorno dell'identico. Dopo avervi letto questa relazione che ha fatto Costa alla Polizia di Stato, darò il via alle telefonate, se qualcuno vorrà sapere qualcosa sulle sette e naturalmente mentre aspetterò le telefonate andrò avanti con le relazioni appunto di Costa fatta alla Polizia di Stato. I cultori dell'eterno ritorno dell'identico non credono che la vita dell'umanità sulla Terra abbia un fine o una fine, ma che si perpetui dalla notte dei tempi perennemente uguale a se stessa. Di più, questa teoria ateologica informa la loro concezione teologica. Dio, spiegano, non è altro che la traduzione linguistica della dimensione circolare dell'esistenza. È l'incessante susseguirsi delle stagioni, è il miracoloso tramandarsi di usi e costumi millenari, è il rinnovarsi sistematico della crisi dei valori con annesso dibattito. Solo di fronte all'ostinato scetticismo dei miscredenti, i cultori dell'eterno ritorno dell'identico oppongono la prova ontologica per eccellenza. Per non citare, aggiungono, con lo sguardo illuminato dalla profetica beatitudine di chi sa che non potrà non persuadere alla verità, l'ennesima replica dell'ispettore Derrick. Bene, anche questa setta naturalmente è stata abbondantemente segnalata alla Polizia di Stato e io vi accendo i telefoni che è 049 700 700 e 049 700 838. Nel frattempo, se arriva o non arriva la telefonata non è importante, vi parlerò della setta dei riti dei serioriti. I riti dei serioriti sono buffissimi. Quando nascono, i genitori li portano da un sacerdote che spruzza loro addosso del succo di pomodoro. Quando si confessano, espongono i loro peccati ad alta voce in endecasillabi e alla presenza di almeno 12 ascoltatori pettegoli. Quando invocano il loro Dio, cui attribuiscono il mistero serioso della quartità, padre distratto, figlio degenere, cugino in seconda e consuocero incontinente, con la mano destra si turano il naso e con la sinistra si grattano freneticamente l'alluce destro. Riti da morire dal ridere, per loro sono serissimi, eppure gente allegra. Più di tutto li diverte due cose: leggere le inchieste su dove va l'alta moda e vedere i cattolici pregare a mani giunte. E anche di questa setta è arrivato chiaramente un rapporto alla Polizia di Stato. E alla Polizia di Stato è arrivato un altro rapporto sui negativisti microcosmici dell'Apocalisse. Sono una setta intrisa di profondo pessimismo, infatti credo che li controllino perché anche loro possono arrivare al suicidio, sono pericolosissimi. Anche i cattolici possono arrivare al suicidio, ma tanto loro si suicidano lo stesso per disperazione. Se calcoliamo che in Italia ci sono almeno un migliaio di cattolici che si suicidano ogni anno, facciamo un po' i conti, insomma. I negativisti microcosmici dell'Apocalisse sono una setta intrisa di profondo pessimismo. Essi vedono in negativo qualsiasi accadimento futuro. Il mondo non potrà salvarsi, l'umanità non potrà sopravvivere, la giustizia non potrà trionfare, il male non potrà essere sconfitto. Ma non solo, come lascia intuire il loro nome, sono negativi anche sui piccoli problemi della quotidianità. Il traffico non potrà scorrere, il parcheggio non si potrà trovare, il vigile urbano non potrà transigere, il carro attrezzi non potrà tardare. Una visione delle cose terribilmente cupa e angosciante, eppure i più sereni tra i negativisti microcosmici dell'Apocalisse sono paradossalmente i più ferventi, venerano a tal punto l'avverbio non che ne raddoppiano sistematicamente l'uso. Pronto? Pronto?
Sì, buonasera, non siamo in diretta?
Certo che siamo in diretta.
Mi potete tirare fuori che ho domandato una roba in privato?
No, no, parliamo solo in diretta.
E che c'è nessuno, neanche su 7838?
No.
Niente, era niente, grazie.
Arrivederci. Allora, una visione delle cose terribilmente cupa e angosciante, eppure i più sereni fra i negativisti microcosmici dell'Apocalisse sono paradossalmente i più ferventi, venerano a tal punto l'avverbio non che ne raddoppiano sistematicamente l'uso. Il mondo non potrà non salvarsi, il traffico non potrà non scorrere, eccetera. Chissà perché gli altri, con una punta di microcosmico disprezzo, li chiamano i furbastri microcosmici della litote. Ma non so esattamente a cosa significasse questo. Vediamo un attimo. Pronto?
Claudio Dino.
Ciao!
Ciao, sta attento, ma se da quando te cominci a che guarda, non smetto più di ridere a un certo punto.
Ma sai, i cacciatori di sete sono...
Ma è una barzaetta, cosa sei?
No, no, questo è uno dei più grossi cacciatori di sete. Pensa che è riuscito a schedare una serie di sete che nessuno era mai riuscito a schedare, nonostante si sapesse della loro esistenza.
Questo voglio dire, non è credibile che a Digos stai a guardare cosa che dice sto deficiente qua, non che sarà mie denunce sui tavoli di Adiso davvero?
Ma sicuramente che siete qui rapporti, ma i rapporti che non finisce più di sta gente qua.
Ma non mia tempo a dare drio a sto ebete, voglio dire.
Ma io sono convinto che ci siano dei rapporti che non finiscono più,
Nel senso chi segue...
No, nel senso che si fanno di quelle risate che non finisce più.
Ah, ecco!
Sì, indubbiamente!
È quello che ho fatto vinto!
Sì, esattamente!
Ma questo è proprio...
Ma è quello che volevo far capire alle persone!
Questo qua è un povero mentecatto, questo sì.
No, no, questo è un genio, questo. Tu, ma tu pensa, riuscire a trovare delle persone, no? Che praticano come gli stilisti incalliti del luogo comune e riesce a entrare in loro contatto e farsi dire i loro riti e il loro sapere, la loro fede religiosa. È un genio!
È un genio.
Sì, è un genio. Altro che il Cesus, il Cris, il Cires, ma chi sei sta gente?
Aiuto. Va bene Claudio, te lascio continuare, va. Ho fatto due risate, grazie.
Sì, ciao. Allora, tanto per dire in chiaro, visto che ormai siamo alla fine della trasmissione, vi ricordo che questo è il libro di Enzo Costa e si intitola 67 ed è il primo manuale dell'esoterismo virtuale ed è un comics, cioè il... Praticamente questo manuale prende in giro tutti i cacciatori di sette. Pronto?
Claudio?
Sì?
Sono Marco.
Ciao.
Fa un piacere, anche se non sono in tema con la trasmissione, ma ti se parli e ti sei bene, diciamo, delle magie e stregonerie. Ma sta attento, spiegami questa roba qua. Mi viene a raccontare a mia moglie che in fabbrica oggi una sua amica che gli ha detto che la notte prima la aveva sognata una cosa, se che ricordava la mattina il sogno. E nel sogno ha sentito perfettamente due numeri, sento, e anche una lettera. E ha c'è questa lettera, praticamente era la ruota di. Non ti dico niente, ecco. L'ha sentita a giocare su sta ruota lì i due numeri. Ha vinto 1.300.000 e tanto.
Sì.
Come ti spieghi una roba del genere?
È un suo intuire che si è trasmessa attraverso il sogno.
Ma è ora che sei qualcosa di vero.
Noi siamo in grado di intuire il mondo. Noi possiamo anche parlare con gli alberi se vogliamo. Però dobbiamo riuscire ad aprire la nostra ragione e imparare a intuire ciò che loro ci dicono.
E perché una sì, una intuisce e un'altra?
Perché cosa? Esistono delle condizioni sia psichiche, sia emozionali, sia educazionali, e magari anche delle tensioni soggettive che ti portano ad aprire un intuire piuttosto che un altro. La stregoneria invece lo fa coscientemente.
Addirittura?
Eh sì.
Che sarebbe proprio da aprire un capitolo.
Sì, no. Soltanto che come ti cominci a giocare per i scale, la prima volta ti va bene, la seconda fallisce, la terza fallisce, la quarta fallisce e ci rimetti tutto, perché si esaurisce su se stessa.
No, ho capito. È una cosa che se personale, cioè se io per esempio sognassi dei numeri che dice un'altra persona, poi a far vincere anche un'altra persona o guarda, cioè guarda a fare solo
di solito l'intuizione è per se stessi, perché è una propria intuizione per se stessi. Ma guarda che quando lei fa la prima volta che gli va bene, tutte le altre volte sono tutte illusioni,
ho capito. Infatti mica vuoi tua moglie, prova a domandare che si ha sognato i numeri.
Va bene.
E si ha vinto.
Chiudo la trasmissione.
Ciao, grazie.
Velocissimo, ciao, pronto.
Ciao Claudio, sono Danilo.
Dimmi.
Attento, amico, il suo giro in continente, posso fare una camminata?
Sì. Allora, penso di sì.
Sono a posto, ora dimmi qua che adesso sono qua.
Wow.
Ciao.
Spero che vi siate divertiti stasera.
Sì, tanto proprio.
Veramente
saluto.
Cioè, grazie.
Ciao.
Chiudo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, sono in ritardo. Naturalmente questo è un libro comico, ma serve anche per fare discorsi seri. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao.